Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Paolo Lambruschi, giornalista del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buona giornata da Paolo Lambruschi. Partiamo subito con la lettura delle prime pagine. I temi sono naturalmente il giuramento del nuovo capo dello Stato, con il discorso, i commenti, le analisi, gli scenari politici, le pulsioni nel centrodestra, quello che sta succedendo nella maggioranza, ma anche questo supplizio, questa atrocità sempre più, questa corsa sempre più verso il basso e verso l'orrore, supplizio inflitto al pilota Giordano bruciato vivo dal califfato. E partiamo con il Corriere della Sera. Mattarella, sarò imparziale ma aiutatemi, è il titolo a tutta pagina che apre il Corriere. Il nuovo Presidente della Repubblica spinge per le riforme. Renzi dice: Forza Italia decida, nessuno mi ricatta. Per quanto riguarda la cronaca, segnalo nelle pagine interne la cronaca della giornata di ieri a Montecitorio, il titolo dell'articolo di Aldo Cazzullo, emozione e applausi, il presidente che vuole parlare a tutti, scrive Cazzullo, scusate, dobbiamo recuperare il senso dell'unità del paese, tra virgolette, citando Mattarella, consentire ai nostri concittadini di sentirsi davvero parte di una comunità. L'idea che Sergio Mattarella ha del suo ruolo e del suo settennato è nella frase con cui chiude il breve intervento al Quirinale. È lo stesso concetto attorno a cui ha costruito il discorso alla Camera, ricucire il rapporto tra Stato e popolo, tra palazzo e piazza, parlare a quei tanti cittadini, sempre tra virgolette, che non aspettano altro che sentirsi davvero ben accetti dalle loro istituzioni. Due le parole più citate, unità e speranza. Poi per quanto riguarda sempre il colore, Cazzullo fa un po' un raffronto tra Renzi e Mattarella, i due non potrebbero essere più diversi, lo si vede appena Mattarella entra in aula, passo un po' ingessato, giacca abbottonata, braccia tese lungo il corpo, sguardo fisso durante l'applauso lunghissimo che tenta di frenare con gesti imbarazzati, e ne avrà 42. Renzi invece, scrive ancora Cazzullo, non riesce proprio a stare fermo. Si tormenta la fede al dito, spesso è lui a lanciare i battimani, ad alzarsi per primo, e dice Emanuele Macaluso, che quello tra Mattarella e Renzi sarà un dialogo tra contrari. Uno è rigoroso, l'altro spregiudicato, uno prudente, l'altro svelto, uno trattenuto e l'altro disinvolto. Ma proprio questo li rende complementari, non si elidono, si sommano, si scontreranno magari sul testo delle leggi. Il Quirinale vigilerà perché Palazzo Chigi non esageri con i decreti, però il capo dello Stato, dice ancora Macaluso, citato da Cazzullo, ha elogiato le riforme, ha detto che la nuova legge elettorale è necessaria. Ancora Aldo Cazzullo, nel primo discorso Mattarella ha ritagliato per sé una funzione compatibile con i piani del Premier, al Quirinale ci vuole un arbitro, aveva detto Renzi, sarà un arbitro imparziale, ha detto Mattarella, sia pure richiamando i giocatori alla correttezza, ma l'obiettivo principale del settennato sarà ridurre la distanza tra Stato e Paese, una distanza antica che le tre crisi citate da Mattarella, economica, di rappresentanza e di partecipazione, hanno ulteriormente scavato. La democrazia non è una conquista definitiva, l'unità non è acquisita per sempre, anzi oggi appare difficile, sempre citando Mattarella, fragile, lontana, e poi ancora dobbiamo ricostruire quei legami che tengono insieme la società, avverte il Presidente con la sua voce bassa dal tono monocorde, ricorregare alle istituzioni quei tanti nostri concittadini che le avvertono lontane ed estranee, far vivere la Costituzione tutti i giorni, diritto per diritto, a cominciare da quelli allo studio e al lavoro. Poi nelle pagine interne raccolgo quello che è stato un appello rilanciato da altri ascoltatori ieri mattina, poi anche nel filo diretto, la proposta riguarda il Quirinale, ora il Quirinale diventi davvero la casa degli italiani, un articolo scritto da Paolo Conti, e scrive Conti, ieri Mattarella ha parlato brevemente nel Salone dei Corazzieri, capolavoro di Carlo Maderno, sotto gli stemmi dorati di Papa Paolo V Borghese di Casa Savoia, lo stile asciutto del nuovo capo dello Stato, così lontano da tanta monumentalità, ha riportato di stretta attualità il tema della possibile trasformazione del Quirinale in grande museo a disposizione degli italiani, attrattiva per un turismo internazionale culturalmente sempre più esigente. Ne parlò in una lettera aperta il 24 gennaio del 2013 sul Corriere della Sera Francesco Rutelli, che prospettò la creazione di un museo della cultura italiana capace di raccontare 3.000 anni di storia, con un sistema museale in grado di coinvolgere le scuderie, Palazzo Barberini e il Palazzo delle Esposizioni. Il 30 dicembre 2014 Gian Antonio Stella ha proposto la trasformazione del Quirinale in grande museo nazionale, ricordando come il palazzo potrebbe tranquillamente far coabitare l'apertura al pubblico con le esigenze di rappresentanza della Presidenza della Repubblica, come avviene al Palazzo Real Madrileno o alla Regia di Stoccolma. E il segretario generale della Presidenza della Repubblica Marra gli aveva risposto ricordando come il Quirinale sia già aperto alle visite al pubblico. Resta indiscutibile, conclude Paolo Conti, il fatto che una possibile coraggiosa decisione del Presidente Mattarella di trasformare davvero il Quirinale in un museo pubblico, affidandone magari il progetto culturale a una ristretta commissione di specialisti, sarebbe un magnifico ed eloquente segnale di novità. Andiamo a proseguo ancora con la rassegna sul Corriere, vado a vedere quello che è l'aspetto, i retroscena politici della giornata di ieri, dedicati anche a Silvio Berlusconi. Mi limito solo a dare il titolo dell'articolo che lo riguarda: l'ex premier si gode il ritorno in scena, vertice confitto ma la guerra continua, e c'è la foto che ha fatto un po' il giro ieri anche dei giornali di Berlusconi che mette la mano sulla spalla di Nichi Vendola. Ma vado a leggere il retroscena di Francesco Verderami: il doppio binario del leader PD per tenere diviso il centrodestra, il capo del governo, dice sommario, presidia il centro e assorbe la sinistra, spingendo gli altri verso Salvini. Qual è il vero Renzi? Si domanda Verderami. Quello che di mattina parla con Alfano per ricomporre lo strappo Quirinale, quello che detta di autorevoli ministri del PD propone all'alleato di governo un'agenda programmatica a medio termine, non gli mette pressione sulle scelte per le regionali, o quello che di sera, a favore di telecamera, insiste a bacchettare i partitini mandando in bestia i dirigenti di NCD? Qual è il vero Renzi? Quello che minaccia politicamente Berlusconi, prefigurando la sua emarginazione se Forza Italia dovesse rompere il patto del Nazareno sulle riforme, o quello che ammicca il fondatore del Biscione annunciando un passo indietro di Palazzo Chigi sull'affare Telecom Mediaset per lasciare libertà d'azione al mercato? Il vero Renzi è il doppio Renzi, dice Verderami, quello che ritiene di non avere rivali nel palazzo e di far presa nel paese, perché grazie al bazooka di Draghi, l'euro competitivo per le esportazioni è un filo di ripresa, il treno Italia presto ripartirà e lui è oggi l'unico a viaggiare in prima con un posto a finestrino, gli altri, l'alleato di maggioranza e l'alleato di opposizione, devono arrangiarsi. La strategia dell'iter PD applicata anche per il Quirinale non cambia, l'obiettivo è continuare a tenere divisi i due tronconi dell'ex PDL, con Renzi che per un verso presidia il centro e per un altro assorbe la sinistra, la destra è sospinta verso l'estrema nelle braccia di Salvini. Per quanto riguarda ancora il capitolo politica e Mattarella, leggo il fondo di prima di Massimo Franco, alcuni brani, pensare che da domani l'Italia si adeguerà allo stile, ai valori indicati da Sergio Mattarella nel suo discorso di investitura davanti al Parlamento sarebbe ingenuo se non velleitario, sarebbe ancora più miope però sottovalutare il cambio di fase che l'arrivo del nuovo capo dello Stato segna non solo nel mondo della politica ma anche nel rapporto tra istituzioni e società. Ieri mattina il successore di Napolitano ha indicato una serie di obiettivi non subordinati ai tempi stretti, all'urgenza di decisioni affidate spesso alla velocità, ai blitz spiazzanti, tanto abili quanto a volte pagati con strappi e lacerazioni. Quelli spettano ad altri, dice Franco, e riflettono il passo e le caratteristiche di poteri che hanno logiche e obiettivi diversi da perseguire. Mattarella ragiona sulla distanza di 7 anni e probabilmente sa bene che i frutti della sua semina, se riuscirà, arriveranno soltanto nel periodo medio-lungo. Nell'immediato si intuisce da parte della classe politica una sorta di istintiva continuità nei comportamenti, nel linguaggio e nello stile, quasi l'elezione fosse una parentesi virtuosa, felice, aperta e chiusa senza pensare al suo significato. Forse anche per questo sembrano diventati tutti a parole mattarelliani. Chiudiamo il capitolo politica, passiamo all'uccisione del militare Giordano, le atrocità dell'ISIS, il titolo del Corriere, bruciato vivo il pilota Giordano, arso vivo in gabbia, un video diffuso ieri prova la morte del pilota Giordano in mano all'ISIS dal 24 dicembre, per le autorità di Amman è stato però ucciso il 3 gennaio, e qui dice il Corriere: della Giordania è pronta a giustiziare la terrorista Sajid al-Rishawi, inserita nel tentativo di scambio di prigionieri con lo Stato Islamico, ma gli aggiornamenti di stamane dicono che l'esecuzione è già avvenuta. All'alba, l'analisi di Guido Olimpio dice: la morte via sondaggio, si riferisce appunto alle modalità con cui si è arrivati a decidere di uccidere questo malcapitato con questo terribile supplizio, a bruciarlo vivo, e poi è stato seppellito il corpo con dei detriti. La strategia dell'orrore è evidente, stupire con le sue nefandezze. Questo è l'incipit dell'articolo di Guido Olimpio. Poi gli ultimi due titoli: il giudice voleva arrestare Kirchner, si riferisce ad Alberto Nisman, il titolo del Corriere, che è stato ucciso in Argentina, avrebbe avuto appunto già pronto un mandato per la presidente. E poi un titolo che riguarda Milano, di Gian Giacomo Schiavi al fogliettone di prima, una nuova città studi nell'area dell'Expo. Veniamo alla Repubblica, il primo titolo riguarda ancora Mattarella, gli applausi di tutti per Mattarella, Renzi sull'Italicum non tratto più, dunque già si comprende appunto, oltre alla notizia del giuramento, quelli che sono i riverberi sulla nostra politica. Poi la Repubblica dà spazio anche all'incontro tra Italia e Grecia che è avvenuto ieri, e fa titolo anche qui su Renzi: Premier media tra Tsipras e l'Unione Europea, Atene non vi conviene farci fallire. Veniamo allora a quello che sono gli articoli relativi alla politica. Torniamo a parlare ancora di Renzi nelle pagine interne. Non mi faccio ricattare, dice, l'Italicum non si tocca più. Berlusconi sì, se ci convincono. Questi dunque i rapporti tra le parti politiche sulle riforme. Il Premier dice: avanti fino al 2018, niente verifiche o richieste dai partitini. L'NCD ancora nessuno lo conosce, la riforma del Senato slitta di una settimana, non si rimette in discussione, scrive Giovanna Casadio, nulla di quanto pattuito, quindi il patto del Nazareno che ha portato all'approvazione dell'Italicum 2, la nuova legge elettorale al Senato, che ora deve passare in terza lettura alla Camera essendo stata modificata, non ha più margini di cambiamento. È il messaggio di Renzi alla sinistra, a Dem, ma soprattutto a Berlusconi: la legge elettorale non cambia più, abbiamo discusso, ora basta, promette il Premier. L'ex cavaliere in un siparietto al Quirinale nel Salone delle Feste, dopo l'insediamento di Mattarella, aveva dato a Renzi del birichino prima di avvertire: noi siamo sempre gli stessi, abbiamo votato sì per amore di riforme, ma da oggi voteremo sì solo ciò che ci convince. Se io sono un birichino, lui è un biriccone, replica il Premier. Lo sciame del malumore forzista, secondo il vice segretario Guerini, tessitore per indole e per ruolo, che invita il centrodestra a riannodare il filo del confronto e del ragionamento e del dialogo con tutte le forze di maggioranza e opposizione, ma Renzi suona un'altra musica. Se qualcuno pensa a ricatti o a imboscate, sappia che quel tempo è finito. Voglio dire con forza, precisa in TV a Porta a Porta, che è finito il potere di veto in cui un singolo partito si metteva di traverso. Quella stagione è finita per tutti. Con gli italiani si parla di cose concrete, non di sigle di partito, NCD o scelta civica. Poi sotto c'è invece un retroscena di Goffredo De Marchis, leggo il titolo, parte da Bersani, la mossa di Bersani: Matteo confermi il metodo Quirinale e non avrà più problemi. Dicevamo ancora dell'incontro Italia-Grecia, su Repubblica ci sono due pagine all'interno. Renzi apre con cautela il progetto di Tsipras, insieme per la crescita, creditori niente paura, impegno di Atene, dice il sommario, non creeremo più deficit, le borse vanno su. Però c'era una intervista di Ettore Livini e Eugenio Corso che mi sembrava interessante al ministro delle finanze greco Varoufakis. La Grecia è già fallita dal 2010, ha detto, oggi non c'è alcuna ripresa, non serve a nessuno affondarci, ha colpito molto per il suo abbigliamento informale soprattutto. Vediamo invece che cosa dice, gli domandano Livini e Corso: cosa chiedete all'Europa? Prima di tutto non abbiamo intrapreso questo tour, dice Varoufakis, per chiedere favori a nessuno, ma per stabilire un programma di lavoro lavoro comune, sereno e razionale, in cui le esigenze di tutti i protagonisti sono correttamente sul tavolo. Dobbiamo tutti sedere dallo stesso lato del tavolo. Chiedete la cancellazione del debito anche parziale? Gli domandano no. Dividiamo il debito, 300 miliardi in tre parti. Quello verso la Banca Centrale Europea sarà saldata per intero e nei termini, ma la prima scadenza di 3 miliardi e mezzo il 20 luglio. Per altre tranche, Fondo Monetario Internazionale e Paesi, proponiamo la sostituzione con nuovi bond a interessi di mercato oggi molto bassi, con una clausola: cominceremo la restituzione per intero quando si sarà riavviata in Grecia una solida crescita. Possiamo farlo senza mancare il pareggio di bilancio e finanziando al contempo iniziative di sviluppo, purché ci si liberi dall'onere degli interessi. Anche con il Fondo Monetario abbiamo avviato il negoziato e non vedo perché non debba accentare una dilazione, come fa sempre in casi del genere, almeno a fine anno. Guardate che il link restituzione crescita era previsto già negli accordi del 2010, solo che si basava su presupposti sballati, ma torneremo poi ancora su questo argomento con altri interventi di altri quotidiani. Per quanto riguarda il pilota bruciato vivo, la Giordania, dice la Repubblica, sarà vendetta. Poi effettivamente l'esecuzione di Sajida è avvenuta, della donna detenuta. Gad Lerner commenta questo video, questa esecuzione, moltiplicazione dell'orrore. Il videogioco, scrive Lerner, del nostro medioevo contemporaneo si avvale di sceneggiatori maniacali, scienziati dell'efferatezza, psicologi di un terrore con cui pretenderebbero di santificare il baratro irreparabile che li separa dal resto dell'umanità. La lingua di fuoco che serpeggia fino a circondare una gabbia in cui hanno chiuso il pilota Giordano, arso vivo e carbonizzato, dopo avercene mostrato il volto tumefatto dalle percosse, è un film studiato nel minimo dettaglio. Gli ultimi titoli al fogliettone di Repubblica: via libera del Parlamento inglese, sì al bambino con tre genitori, svolta sulle malattie genetiche, ma è polemica. Poi anche qui la notizia dall'Argentina: il PM trovato morto, aveva già scritto il mandato d'arresto per la Kirchner, spunta la bozza, l'Argentina trema. Poi un'altra notizia che riguarda la guerra nell'ex Jugoslavia: Vukovar e Krajina non fu genocidio, il Tribunale dell'ONU archivia la guerra, ne scrive nelle pagine interne Adriano Sofri, che appunto aveva seguito molto anche a quei tempi la vicenda, che con molti commenti e poi fece poi altri viaggi e raccontò quello che c'era in quelle terre, e racconta appunto in questo lungo articolo questa decisione. La Corte ha pronunciato ieri, dopo un processo durato oltre 15 anni, il suo verdetto. Nella Serbia e nella Croazia hanno commesso l'una i danni dell'altra nel corso della guerra tra il 91 e il 95, crimini di genocidio. L'accusa era stata mossa nel 99 dal governo croato, avendo per oggetto soprattutto la distruzione di Vukovar. La Serbia aveva a sua volta denunciato la Croazia nel 2010, evocando la cacciata dei serbi della Krajina nella cosiddetta operazione Tempesta, che mise fine alla guerra. La sentenza dà un'interpretazione decisamente restrittiva del crimine di genocidio. Nelle parole del presidente slovacco Tomka, atti di pulizia etnica possono far parte di un piano genocida, ma solo se c'è l'intenzione di distruggere fisicamente il gruppo che ne è bersaglio. Comunque, precisa Sofri, la sentenza di ieri non riguarda il massacro di Srebrenica, già oggetto di un verdetto nel 2004. Veniamo alla Sole 24 Ore. Il taglio è ovviamente quello di natura economica, nell'analisi del discorso di Mattarella: lavoro, imprese, paese più coeso. Mattarella: riforme istituzionali ed economiche e legge elettorale, io arbitro imparziale, voi collaborate. Lina Palmerini, nella sua rubrica Politica 2.0, da questo giudizio: una sponda alla stabilità è il titolo del pezzo, sponda al percorso delle riforme, sostegno al governo Renzi anche sul fronte economico ed europeo, una legislatura che diventa più blindata rispetto alla scadenza naturale del 2018, il senso politico del discorso di Sergio Mattarella va nella direzione di stabilizzare il quadro politico e garantire un orizzonte per quei cambiamenti che lui stesso ha indicato. Poi ci sono due editoriali: più coesione, l'occhiello, lo sguardo all'Italia che soffre, di Paolo Pombeni. Scrive Pombeni, ha detto, dell'overdose di applausi che lo hanno scandito. Il discorso di investitura del presidente Mattarella è stato tagliato, come ci si poteva attendere, sul suo profilo, che è quello di uno studioso di diritto costituzionale, ma anche quello di un uomo pubblico che ha attraversato con consapevolezza la crisi del sistema più politico e più in generale la crisi di transizione dell'Europa e del mondo. Poi invece Sergio Fabbrini guarda invece all'Europa e all'impresa, all'attenzione per l'Italia che innova. Torno ancora sul vertice che c'è stato tra Italia e Grecia, il piano di Atene spinge i mercati, titola centropagina Il Sole, vertice Renzi-Tsipras, spazi per l'intesa europea e insieme per la crescita. Sempre nelle pagine interne, il piano di Atene fa volare i mercati. Ecco, segnalo quello che ha detto il ministro Padoan: niente asse con Atene. Il ministro dell'economia gela il collega greco Varoufakis. Quindi ci sono anche diverse letture dei quotidiani sugli esiti di questo incontro. Veniamo alla Stampa. Mattarella, solidarietà e giustizia, questo è il titolo che apre il quotidiano torinese. Il presidente alle Camere, sarò arbitro imparziale, ma voi giocatori dovete aiutarmi. Un discorso semplice e autorevole è il commento di Luigi La Spina. Poi Giovanni Orsini ne fa un altro guardando al centrodestra: se la destra non parla più al paese. Torno a parlare ancora dell'incontro tra Tsipras e Renzi, messaggio di speranza, dice in prima pagina la Stampa, Tsipras da Renzi, Unione Europea e crescita, parliamo la stessa lingua, e Tsipras a Roma con Renzi, parliamo la stessa lingua, è il titolo che c'è anche all'interno. Leggo brevemente il resoconto di Roberto Giovannini: per la delegazione greca il viaggio in Italia di Tsipras e Varoufakis è stato un successo, il neoeletto premier ellenico sente di aver rotto il ghiaccio in Europa, finalmente affermava ai suoi collaboratori, Tsipras c'è in Europa qualcuno che parla il nostro stesso linguaggio. Da oggi in poi nei colloqui con Angela Merkel o con altri alfieri dell'austerità i greci potranno farsi forti del sostegno di Renzi, il quale però immediatamente dopo la fine dell'incontro con Tsipras faceva filtrare una lettura del tutto diversa dell'incontro e soprattutto del sostegno offerto al leader di Siriza. La frase chiave faceva sapere Palazzo Chigi, vi diamo una mano, non vi diamo sempre a ragione. E dall'altra parte, appunto, sempre sulla vicenda delle proposte greche per rivedere i termini dei pagamenti del debito, il titolo è la Banca Centrale Europea avverte Atene, niente ricatti sul debito, Draghi pronto a bloccare i fondi, oggi però ci sarà appunto l'incontro con Varoufakis. Sempre per quanto riguarda la Stampa, c'è in prima pagina una foto diversa da tutti gli altri, non la foto con il solito camice arancione dei prigionieri dello Stato Islamico, ma una foto che mostra il soldato in un momento felice, sorridente. Il titolo è ISIS, orrore senza fine, il pilota bruciato vivo, ma la foto si riferisce al commento di Domenico Quirico, che come sapete è stato a lungo anche lui prigioniero in Siria. Non cediamo al ricatto e ricordiamolo così. Avvenire, oltre ingiustizie e nuove povertà, tra virgolette, cita il discorso del nuovo capo dello Stato, Mattarella, sarò arbitro imparziale, siate corretti, il capo dello Stato giura e si insedia per il suo discorso, ben 42 applausi. Due gli editoriali, uno di Gianfranco Marcelli, l'Italia di Mattarella, sentito dallo specchio limpido, scrive Marcelli, un grande e limpido specchio dove possano riflettersi i volti di tutti gli italiani, nessuno, assolutamente nessuno escluso, riuscendo a incrociare un altro volto, quello finalmente non più arcigno ma accogliente e incoraggiante della Repubblica, sobrio nei tempi e nei toni ma al tempo stesso ricco di spunti suggestivi, Mattarella così disegnato ieri davanti al Parlamento, quell'orizzonte di speranza che il suo settennato desidera fortemente restituire ai cittadini, un programma non solo ideale ma profondamente politico nel senso più nobile del termine, un obiettivo che l'emiciclo di Montecitorio ha mostrato di condividere, ben oltre i numeri dell'elezione, più che nel tambureggiare degli applausi e ripetizione, nel senso di sollievo diffuso, man mano che il Presidente avanzava nella lettura del messaggio, il nuovo inquilino del Colle, dice ancora Marcelli, è il primo a sapere che dare carne e sostanza a un simile progetto, cominciando anzitutto a dipanare la matassa della crisi economica e sociale, non sarà impresa facile. È stato particolarmente chiaro nel sottolineare che non tocca all'arbitro condurre il gioco in campo, pur esortando con arguzia i giocatori a favorire il suo ruolo di garante, rispettando correttamente le regole. Ma certo non si è sottratto dal tracciare, con competenza pari alla passione civile, le linee guida di una missione che, accanto agli altri attori, sente di doversi assegnare, riavvicinare il popolo alle istituzioni democratiche e ricostruire i legami che saldano i cittadini tra loro e ai loro rappresentanti, troppo spesso percepiti come distanti. L'altro editoriale vede invece l'Italia di Mattarella dal punto di vista più del sentimento, firmato da Marina Corradi, La buona commozione, il titolo La faccia e le parole di Mattarella, dice Corradi, producono su chi sta ad ascoltare una commozione, perché riescono a risvegliare un sentimento di unità. Unità, dice schiettamente il Presidente, difficile, fragile, lontana, insidiata dalla crisi con le sue crescenti povertà. Pure un'unità che occorre ritrovare. Altre parole, l'Assemblea applaude ancora, scrive Marina Corradi, molte volte fa uno strano effetto questa concordia a far uomini normalmente tanto divisi. Ma sarà vera, ti chiedi, o avrà ragione il corsivetto di un militante sul blog di Grillo che insinua che gli onorevoli applaudono solo perché ora si sentono il posto garantito. Commento cinico, però sai che anche questo stanno dicendo dei mali. Però dalla faccia e dalla voce di Mattarella emana qualcosa che tiene avvinto chi ascolta, quella mitezza forse cui non siamo più abituati, la fermezza che indovini dietro gli occhi chiari e quella volontà di includere tutti perché non sia estraneo nessuno. Ancora Avvenire, poi ha riprodotto alcune interviste che hanno commentato questo discorso, tre punti significativi. Cominciamo con il politico 5 Stelle Di Maio, che dice: fatta pace con il Colle, ora c'è un garante, questo presidente ci piace, dice in un'intervista a Luca Mazza su Avvenire, è meno politico del suo predecessore. Poi Don Ciotti: c'è un'Italia onesta che chiede segnali forti, questo è il titolo dell'intervista che gli fa Antonio Maria Mira. Don Ciotti: mafia e corruzione, un cancro che uccide le nostre speranze e la libertà. E per il prete che ha fondato il gruppo Abele Libera, la parola di Papa Francesco contro i corrotti, citata dal capo dello Stato, è un fatto di grande valore, un modo per saldare un po' di terra con il cielo, ma conclude, servono leggi adeguate. E infine un'intervista di Vincenzo Spagnolo a Riccardo Pacifici, un abbraccio inatteso, un dolore ci unisce e si riferisce a quando ha citato Stefano Taché, il bambino rimasto ucciso nella vile attacco terroristico alla sinagoga di Roma. Chiudiamo con le ultime due notizie a suo Avvenire. A centro pagina ricorda la beatificazione di Romero, beato degli ultimi, e poi appunto lo Stato Islamico ancora feroce, a Nizza attacco al centro ebraico. C'è un commento poi di Assuntina Moresi su notizie che arrivano dalla Gran Bretagna, il sì all'embrione con tre genitori, tecnica agghiacciante. Veniamo al manifesto, carta in tavola, la foto è il titolo alla foto notizia che apre il giornale, con Mattarella che sta giurando, e poi la scommessa del Colle, l'editoriale di Norma Rangeri che scrive: chi vorrebbe un presidente dai caratteri forti è rimasto deluso, chi aspica un capo dello Stato interventista non si faccia illusioni, chi crede che possa far ombra a Renzi si può mettere l'anima in pace, ma chi voleva ascoltare un perfetto interprete del ruolo di garante della Costituzione, come chi sperava di ritrovare una lettura fedele del carattere sociale della nostra carta fondamentale, è stato accontentato e hanno avuto soddisfazione quanti scommettevano di avere sul Colle più alto un politico sensibile alla natura parlamentare della democrazia contro le scorciatoie populiste e decisioniste dei premier passati e presenti. Tra i tanti aspetti, scrive Rangeri, che l'ingresso improvviso sulla scena politica di Sergio Mattarella ci presenta, uno è forse predominante, la chiarezza, perché con una biografia che ne fa fede, lui crede che la via maestra per difendere la nostra Costituzione significhi anzitutto applicarne i suoi principi fondamentali, e ben vengano le riforme di cui c'è bisogno, ma se e solo quelle capaci di guarire le ferite che la crisi ha inferto al tessuto sociale. Poi in un altro articolo Tommaso Di Francesco gli ricorda, Presidente, l'articolo 11. E poi ancora a centro pagina l'incontro con Tsipras, Renzi baci, abbracci e cravatte con Tsipras, ma niente impegni. Veniamo al Fatto Quotidiano, è caduta la monarchia, il titolo di apertura, il neopresidente Mattarella si insedia con un discorso distante dall'interventismo di Napolitano, esalta la Costituzione, l'autonomia del Parlamento e i giovani eletti, e sarò un arbitro imparziale ma i giocatori siano corretti, severo su mafia e corruzione, interrotto da 42 applausi. Marco Travaglio, neodirettore del Fatto, l'altro editoriale di Padellaro che saluta e spiega perché siamo una squadra, ma Travaglio dice: se i presidenti si giudicassero dai loro discorsi, Sergio Mattarella sarebbe un presidente perfetto, si dirà che quasi tutti i politici e molti presidenti italiani, tipo l'ultimo e il penultimo, che poi erano la stessa persona, parlano bene, razzolano male, ma c'era qualcosa di non rituale e dunque di sincero nel discorso di insediamento tenuto ieri a Montecitorio dal 12° presidente. Quei richiami insistiti e competenti alla Costituzione e alla legalità andavano al di là della retorica del cerimoniale, dando l'impressione di un'ispirazione profonda, convinta e sentita, che fa ben sperare per la fisionomia che Mattarella vorrà dare al suo ruolo di capo dello Stato dopo gli stravolgimenti che la funzione ha subito nei 9 pessimi anni, dice Travaglio, di Napolitano, così come il largo spazio che nel breve discorso hanno avuto i temi della lotta alla delinquenza organizzata, intesa non solo come mafia, ma anche come sistema criminale di corruzione politico-amministrativa finanziaria, ben oltre i confini tradizionali tra i due fenomeni. Tutta musica per le nostre orecchie, dice Travaglio, sempre che alle parole poi seguano i fatti. Altri titoli sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, centropagina, coppie di fatto, la Boschi dice alta, aspettiamo NCD, la ministra risponde così secondo il Fatto alla senatrice Cirinnà, relatrice del provvedimento, dobbiamo capire come si mette in maggioranza, poco prima il capo dello Stato aveva fatto riferimento al pieno sviluppo dei diritti civili, le Camere, dice ancora questo sommario, resteranno in sonno almeno fino a lunedì, c'è il rischio che i numeri ballino, meglio evitare rischi soprattutto su questi temi. Poi ancora la foto della pilota Giordano in tutta arancione dentro una gabbia, davvero terribile, l'ISIS brucia vivo il pilota Giordano e Aman dice vendetta. Veniamo a Il Messaggero, Mattarella, l'appello dell'arbitro, il neopresidente giura, sarò imparziale ma i giocatori aiutino, la crisi ha aumentato le ingiustizie, riforme meno decreti, Berlusconi, ora voterò solo ciò che mi convince, Renzi, niente ricatti, questo sono i titoli e i sommari secondo Il Messaggero che sintetizzano la giornata di ieri. Io ne approfitto per leggere alcuni brani del commento che fa Alessandro Campi, il politologo, dice nella sua analisi agli italiani sfiduciati e preoccupati a causa soprattutto delle difficoltà materiali, bisognava mandare un segnale di speranza, Mattarella lo ha fatto mettendo in primo piano la crisi economica e il rischio che quest'ultima favorisca la disgregazione del tessuto sociale e a seguire di quello politico-istituzionale. L'indicazione al governo è apparsa chiara, servono interventi immediati per rilanciare la produzione e l'occupazione, ma soprattutto per contrastare il crescente impoverimento delle fasce più deboli. Forse in questa parte del suo discorso c'era anche una critica indiretta verso una politica troppo incline a fare promesse e annunci che, se non rispettati, fatalmente poi alimentano il risentimento e la sfiducia. Ma un messaggio chiaro doveva arrivare anche alla classe politica, inutilmente sferzata da Napolitano per mesi affinché affrettasse il processo delle riforme istituzionali. Mattarella, diversamente dal suo predecessore, non si è rivolto ai parlamentari con un tono di rimprovero, come da docente severo ad allievo Zuccone, ma ha comunque ribadito la necessità di completare il percorso nel tempo più breve, bisogna riformare la Costituzione per rafforzare il processo democratico, ha sostenuto il nuovo Presidente, un'affermazione non scontata per chi viene dalla sinistra democristiana che ha sempre alimentato una visione idealizzata e conservatrice al limite dell'intangibilità della Carta Repubblicana. Dunque Campi sostiene anche lui il tema della discontinuità rispetto a Napolitano, poi scrive ancora, viene spontaneo chiedersi alla luce del discorso sentito ieri cosa dobbiamo attenderci da questo Presidente. Presidente, l'idea che si possa dedurre una linea d'azione politica da alcuni aspetti del suo carattere, la riservatezza, il manifesto rigore morale, la frugalità, è un errore. Se sarà arbitro o giocatore dipenderà semplicemente dalle contingenze politiche e dalle condizioni del nostro sistema politico, visto che il dettato e la prassi costituzionale gli consentono di svolgere entrambi i ruoli interventisti quando si è al colle o lo si diventa sempre per necessità. Tutto ciò detto era forte, mentre Mattarella parlava, l'impressione di un tuffo politico-culturale la storia, per il clima austero che sorreggeva le sue parole, per la descrizione del suo discorso di un'Italia che ricorda quella del dopoguerra, per il fatto stesso che parlava di un uomo formatosi agli insegnamenti di Aldo Moro. Altri titoli ancora sul Messaggero. La nuova vita al palazzo, scrive Mario Aiello, troppo grande per me, chissà appunto che non riprenda in questo modo anche l'appello del Corriere della Sera sull'utilizzo del Quirinale come museo italiano, come museo nazionale. Il pilota Giordano arso vivo in gabbia, l'ultimo orrore ISIS, c'è anche questa notizia, poi parla è l'unico a mettere in prima pagina, insieme ad Avvenire, anche quello che è accaduto in Francia, soldati accoltellati, shock in Francia, poi la guerra nei Balcani, l'ONU assolve Croazia e Serbia, non fu commesso genocidio, infine ancora il delitto del piccolo Loris, inferno a casa del piccolo Loris, scrive il Messaggero citando alcuni vicini, era denutrito e maltrattato. Libero, colpo gobbo sull'Italicum, la mossa di Renzi per andare a votare, va già oltre quindi il quotidiano di Maurizio Belpietro, il senatore cita un senatore del PD che svela il piano, decreto per estendere la legge elettorale anche al non ancora abolito Senato, il segretario vuole le urne per liquidare minoranza interna e centristi, ma il nuovo presidente può stopparlo. Poi un articolo di Tommaso Montesano che intervista Quagliariello riporta la sfida di NCD al Premier che chiedono nuovo accordo o ce ne andiamo. Poi l'analisi di Belpietro sul discorso di Mattarella, tante parole scottate, neppure un cenno ai costi del Quirinale, tutto come previsto, dice Belpietro, nuovo Presidente della Repubblica ha fatto un bel discorso, citando a uno i guai dell'Italia, un campionario di problemi e urgenze che è difficile non condividere. Poi nelle pagine interne scrive la predica inutile, tuttavia sarebbe potuto diventare utile se Sergio Mattarella, oltre a elencare le difficoltà e le speranze degli italiani, avesse aggiunto che per quanto lo riguardava sarebbe stato il primo a dare un buon esempio, tirando la cinghia e tagliando i suoi emolumenti, ma soprattutto riducendo le spese dei suoi uffici. Purtroppo, nonostante ieri lo avessimo pregato di giurare che avrebbe fatto l'unica cosa che gli è consentito di fare, il capo dello Stato ha evitato con cura di affrontare le questioni, anzi persino di sfiorare il tema dei privilegi della casta. Questo era il commento in sintesi di Belpietro, ce n'è un altro poi di Filippo Facci, riguarda un tema che non ha toccato, secondo lui, sulla giustizia. L'ex giudice parte col piede sbagliato, infatti secondo lui non è stata citata la riforma della giustizia nel suo discorso. Poi Nino Sunseri parla dell'incontro tra Italia e Grecia, tutti pazzi di Tsipras che vuole tenersi i soldi degli italiani, da Matteo al CAV, tutti pazzi per Tsipras, in Italia è arrivato come una star, Renzi che lo saluta la sua vittoria elettorale come un messaggio di speranza e gli regala anche una cravatta, ma si è appreso che poi piace anche a Silvio Berlusconi. Veniamo al secolo XIX, la nuova Italia di Mattarella è il titolo del quotidiano genovese. Alle Camere sarò arbitro imparziale, ma voi giocatori siate corretti. L'editoriale di Alessandro Cassini, se il coraggio di aver riaperto l'orizzonte della speranza, erano 23 anni, dice Cassini, che non sentivamo pronunciare la parola speranza da un Presidente della Repubblica nel suo discorso di insediamento, l'aveva fatto Scalfaro una sola volta nel 92, ma di sfuggita e in un'accezione irrilevante. Sergio Mattarella ha parlato di speranza 7 volte, dice Cassini, e non lo ha fatto a caso. Al primo punto programmatico del suo mandato c'è l'impegno a superare difficoltà degli italiani e a realizzare le loro speranze. C'è la promessa di ridare al Paese un orizzonte di speranza non come vocazione astratta ma come un cammino possibile. C'è il recupero della speranza nata dal dopoguerra e dalla caduta del muro. C'è la frontiera di speranza che l'Unione Europea mantiene aperta agli ultimi. C'è l'augurio che il popolo cammini con una nuova speranza verso un futuro di serenità e pace. Cito altri due articoli che riguardano il secolo, la prima pagina, un intervento del sindaco di Genova sul caso della Costa Crociere, dice un caso nazionale, il governo aiuti lo shipping, e poi anche qui il video shock con il pilota Giordano Arsovivo, in un'altra angolazione con le fiamme che stanno raggiungendo purtroppo l'uomo, a morte la terrorista e altri 5 dei loro, la rabbia di Amman, e sappiamo che la promessa all'alba è stata mantenuta. Veniamo al giornale, il Colle Democristiano, questo è il titolo, il primo giorno di Mattarella, con il neopresidente tornano linguaggio e volti della vecchia DC, da De Mita a Rognoni, nel discorso accontenta tutti, destra e sinistra, poi si definisce arbitro, c'è l'editoriale che è firmato Paolo Guzzanti, ne leggo velocemente un brano, la voglia di rifare la DC gridata o sussurrata fa molta impressione, un'impressione certamente eccessiva perché il grande e complicatissimo contenitore cattolico che si teneva insieme a causa della guerra fredda non potrà più risorgere visto che non c'è più la guerra fredda e ognuno è libero di andare ed essere dove chi gli pare piace. Tuttavia è certo che Mattarella appare quel che è sempre stato, è un democristianone dalla canuta criniera, l'aria più enigmatica enigmatica che sorridente, anche se non si può e non si deve fare della fisionomica, altrimenti si finisce col disegnare i comunisti con tre narici, come faceva Giovannino Guareschi. C'è un altro articolo dedicato anche al presidente di Renato Farina, che dice: come Cossiga al Quirinale torna un cattolico senza prediche. Segnalo al fogliettone la rubrica di Marcello Veneziani, centrodestra di lotta e di governo, e poi un accenno ancora a Italia e Grecia: se battono la troica a questi greci, perdoniamo il look, e lo firma Stenio Solinas. Veniamo al Foglio. Oltre la noia c'è di più: Mattarella, la politica, il terrorismo e il significato di un concetto chiave, Israele siamo noi. Questo è il titolo dell'editoriale del nuovo direttore Claudio Cerasa. Sempre sulla prima pagina del Foglio si parla di politica estera, l'illusione di un Putin occidentale, l'inane ospolitica di Merkel, l'intervento della NATO in Ucraina sono i romanzi paralleli dell'incomunicabilità fra Occidente e Russia. Crediamo scioccamente che Mosca ragioni con categorie liberali, ci dice Mearsheimer. Fanno questa intervista e poi riportano ancora una posizione dell'Unione Europea che dice: non è compito dell'Unione Europea armare Kiev, la rivolta europea contro l'ipotesi di un intervento NATO in Ucraina. Ancora sulla politica, il CAV dà di Berichino a Renzi, in Forza Italia salta il processo a Verdini, e poi l'altro fatto del giorno: colpita la Giordania, lo Stato Islamico ha girato un video persino più cruento dei soliti. Veniamo alla Croce, che mette come titolo di apertura appunto questo supplizio: arso vivo in gabbia dall'ISIS, video di 22 minuti densi di orrore, racconta la terrificante esecuzione di Mazza al-Kassasbeh, il 26enne ufficiale della nautica giordana catturato dai fondamentalisti islamici. La morte risalirebbe al 3 gennaio, bruciato con la tuta arancione intrisa di benzina. Poi c'è un commento con un titolo che dice tutto: orrore. E poi ricorda ancora la Croce, in questa sua prima pagina quasi monografica dedicata a questo ennesimo omicidio di un ostaggio, trattativa farsa appunto, tutti i morti, gli ostaggi in mano ai terroristi. L'uomo sarebbe stato ucciso addirittura il 3 gennaio, quindi le trattative in corso sarebbero state solo una farsa. Veniamo all'editoriale invece del direttore Mario Adinolfi, si riferisce non solo a Mattarella ma a una polemica che c'è stata con altre testate sempre di ispirazione cristiana. Solo l'unità salverà i cattolici, dice Mattarella insediato e in furia una sterile polemica tra le testate cattoliche, ma i veri cattolici non cercano aggettivo per giudicare gli altri. Veniamo agli ultimi quotidiani di oggi. Il Giorno: Mattarella ricuce il palazzo, è il titolo di apertura. Il presidente si insedia e conquista tutti, sarò arbitro imparziale, ma fate le riforme. Applaudono persino i grillini. Berlusconi dice Renzi che birichino. C'è un commento di Andrea Cangini, che è intitolato Un politico democristiano, un democristiano che ha parlato da democristiano, dunque un discorso politico, e meglio di così non poteva andare. Sergio Mattarella è stato noioso ma non vuoto, è stato retorico ma di una retorica antica, col suo insistere sulla società, sulla sofferenza e sulle speranze degli ultimi. Non è stata una furba concessione al canone retorico del nuovo e popolarissimo pontefice, ma l'inconsapevole tributo a una tradizione politica che da Giuseppe Dossetti giunse fino ad Aldo Moro, superandolo. Perché Sergio Mattarella è il presidente, Sergio Mattarella è da lì che viene, dalla DC. Ridicolo il tentativo di farlo passare per un marziano, un extraterrestre calato in terra politica da un pianeta lontano. Falsa perché parziale e riduttiva l'operazione mediatica volta a schiacciarlo su un terreno completamente impolitico ed essenzialmente sentimentale. Lo studioso di diritto, fratello della vittima di mafia. Sono più di 30 anni che Mattarella fa politica e la politica rappresenta dunque la sua identità e la sua vita. Questo è il brano dell'editoriale di Mangini. Gli altri titoli sulla prima pagina del Giorno, che come sempre dà molto spazio alla cronaca, riguarda il fatto, una vicenda di cronaca di Milano: coppia dell'acido, il complice in cella, poi inseguono ladro, invadono la Svizzera, poliziotti fermati, li hanno sottoposti pure all'alcol testa. E poi un'inchiesta che ha condotto nei giorni scorsi il Giorno, il quotidiano nazionale, che ha portato riguarda un prof che era stato arrestato per pedofilia in quanto sacerdote, poi era andato a fare il supplente ad Ancona, prof stupratori, il governo corre ai ripari, gli studenti di questa scuola superiore, questo liceo anconetano, dicono così: abbiamo smascherato l'insegnante. E il commento di Ugo Ruffolo è: se le sanzioni non bastano. Veniamo a Italia Oggi, che ha un'apertura completamente diversa, come sempre. Sconti fiscali per la ricerca, il patent box estende alle attività di ricerca e sviluppo, anche affidati in outsourcing, la tassazione di favore prevista per i beni immateriali. Per quanto riguarda invece Mattarella, l'editoriale, l'articolo, il commento di Domenico Cacopardo, che dice: Mattarella con appassionata freddezza ha messo a fuoco i problemi del paese, le attese di chi si aspettava un discorso moroteo, involuto e pressoché incomprensibile sono state deluse. Mattarella ha parlato in modo chiaro e con appassionata freddezza, un ossimoro che sta nelle cose che ha detto e nel tono piano e che ha usato per essere compreso nel palazzo e nella strada. L'ultimo titolo è quello di Milano Finanza, riguarda una questione delicata che deve essere ancora affrontata dal governo, su quale Renzi minaccia di mettere la fiducia. Sono le banche, dopo le POP tocca alle BCC, esecutivo in pressing affinché il sistema riveda il modello di credito cooperativo con modifiche in linea con la riforma delle popolari, per le quali ora spunta anche l'ipotesi di una bad bank per le sofferenze. Siamo arrivati in chiusura, ci sentiamo tra poco con le vostre telefonate.
Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Paolo Lambruschi, giornalista del quotidiano Avvenire, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Bene, di nuovo buongiorno. Prima di iniziare a sentire i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che state inviando al numero 335 56 34 296. In attesa appunto di ricevere anche i vostri messaggi e di leggerli, sentiamo la prima telefonata. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Elvio Telefo da Roma. Io ho la certezza che il Presidente sarà un arbitro imparziale. Non ci sono dubbi. Però il problema è che si troverà di fronte a una situazione molto particolare, perché l'Italicum determinerà un solo uomo al potere con il suo partito. In queste condizioni non ci sarà una parità tra i contendenti, ci sarà solo un tizio che potrà determinare la politica di questo paese, potrà controllare tutti gli organi di controllo, anche quelli economici, e quindi sarà libero di fare quello che vuole, ma anche le leggi incostituzionali. Questo si potrebbe riproporre con, per esempio, con le leggi Schifano, con l'Odo Schifano e l'Odo Alfano. Ora io dico questo: in questo paese non esiste la possibilità, come esiste in altri paesi, Spagna, Germania, di adire da parte del singolo cittadino all'organo di tutela costituzionale per far cassare una legge incostituzionale. Perché non si introduce anche in questo paese, direi, un tipo di legislazione di questo tipo, ma non solo, ma anche dare all'opposizione, che sarà in questo momento in quella posizione assolutamente incapace di opporsi, la possibilità di adire alla Corte Costituzionale per far cassare una legge assolutamente incostituzionale che il Presidente della Repubblica non potrà non firmare in seconda lettura. Quindi a me sembra che ci sia una situazione di squilibrio enorme attraverso l'Italia, e secondo me è la fotocopia della legge fascista Acerbo del 23, è peggiore della legge truffa della Democrazia Cristiana. Questa legge non deve assolutamente passare. Io personalmente sarei portato a una legge elettorale di tipo tedesco, anche perché di tipo federale, ma insomma questa è la situazione che il nostro Presidente si troverà davanti. È una situazione grave, secondo me preoccupante per la democrazia di questo paese. Non so se lei condivide questa idea.
Guardi Elvio, io sono un vecchio proporzionalista, vecchio non ho ancora 50 anni, però sono d'accordo con lei, che lo sostengo da da 23 anni, da 22 anni, da quando c'è stato lo stesso Mattarellum, che era meglio, molto meglio una legge sul tipo tedesco. Poi dopo apriamo un dibattito su tutti i limiti della legge tedesca, però il nostro è un paese dove si fa fatica a tenere insieme comunque in coalizioni che sono quasi sempre un po' abborracciate e rissose i diversi, perché insomma il nostro carattere è questo: una legge con uno sbarramento, poi ovviamente comincerebbero le polemiche sull'entità dello sbarramento, però al 5% io penso che sia più che sufficiente, sarebbe stata una riforma semplice, avrebbe garantito efficienza. Sono però favorevole al monocameralismo, nel senso che comunque per la situazione, scusate, che si è poi creata dopo 70 anni, non penso che avere due camere con le stesse funzioni sostanzialmente giovi alla qualità della nostra democrazia, perché comunque le leggi devono anche essere approvate in tempi certi. Sul fatto che Sergio Mattarella comunque sarà un arbitro rigoroso e saprà appellarsi, usare tutti i suoi poteri per non far passare leggi anticostituzionali, non dubito. Vero è che ormai il tema delle riforme è ineludibile, è arrivato a un punto, credo, di non ritorno. Insomma, anche i proclami, i diktat di Renzi in questi giorni che sono succeduti all'elezione di Mattarella, che è considerata da tutti i commentatori comunque una sua vittoria, lo rafforzano, per cui non credo che ci saranno su questo tema fatti dei passi indietro. Certo, l'Italicum così com'è neppure a me piace molto, io condivido con lei le perplessità, non sono però così preoccupato ancora per la nostra tenuta democratica o per i paragoni con leggi fasciste. Penso che ormai 70 anni di democrazia da questo punto di vista nel nostro paese abbiano lasciato il segno, insomma le leggi si cambiano i parlamenti, penso che resti ancora sostanzialmente al cittadino la capacità di scegliere, però sono d'accordo con lei, anch'io avrei voluto una legge diversa. Sentiamo la prossima telefonata.
Buongiorno, sono Emilio della provincia di Treviso. Prima di fare il mio intervento sul quantitative easing proposto a marzo da Draghi e relativa deflazione, vorrei appunto prendere lo spunto del precedente intervento per dire che, sulla base anche di quello che ha detto Mattarella, cioè che si augura il rafforzamento del processo democratico, lei non pensa che per poter ritornare da parte del cittadino ad avere il potere di gestire l'Italia e non a trovarsi ad avere un potere privato che priva il cittadino di ogni potere, non pensa che sarebbe opportuno fare quello che fa la civile Svizzera, cioè di avere il referendum legislativo che permetta ai cittadini di intervenire incisivamente sulla vita politica? Detto questo, ritorno all'argomento per cui ho telefonato, il quantitative easing. Allora, il signor Draghi, che è il presidente della BCE, che è una banca i cui azionisti sono le banche nazionali di ogni singola nazione e ogni singola banca nazionale è detenuta dalle banche private, quindi significa che praticamente il cittadino non è rappresentato. Ha proposto il signor Draghi questo quantitative easing, che è nient'altro che una massa di liquidità che viene immessa sul mercato a tassi praticamente a zero, quindi gli investitori, gli speculatori utilizzano questa massa ingente di liquidità per speculare praticamente a rischio zero. Innanzitutto quantitative easing non fa altro che aumentare questa montagna di debiti su cui è seduto il mondo e prima o dopo ovviamente esploderà. Questo quantitative easing dovrebbe permettere di combattere la deflazione. Allora, innanzitutto dobbiamo anche precisare che la deflazione i pensionati italiani l'hanno già subita, visto considerato che le pensioni sono state decurtate nel mese di gennaio. Ma prescindendo da questo, tutta questa massa di liquidità Diciamo che potrebbe essere giustificata dal fatto dei dati di ieri, dove si diceva che i prezzi alla produzione in Europa sono diminuiti dell'1%, in Italia mi pare dello 0,6%, e quindi questo quantitative easing dovrebbe essere giustificato. In realtà questo quantitative easing, che partirà a marzo, ha prodotto un'esplosione degli asset finanziari, che hanno portato che cosa? A un aumento spaventoso di tutti i vari asset finanziari. La mia domanda è questa, e naturalmente abbiamo i redditi reali della popolazione normale, che invece è ferma, se non anche si è ridotta. Le facevo questa domanda, non le pare, anche alla luce di quanto sta avvenendo in Giappone e negli Stati Uniti, che il quantitative easing sia la causa principale nella determinazione degli squilibri finanziari e sociali nel mondo?
Bella domanda, io non sono uno specialista di queste cose. Intanto, non per fare il furbo e prendere tempo, rispondo alla prima parte della sua telefonata, che è quella del referendum diretto sul modello svizzero. No, io non sono favorevole a queste forme di democrazia diretta. Non perché non voglia dare la voce ai cittadini, ma semplicemente perché non ho purtroppo contezza del fatto che i cittadini siano sufficientemente avvertiti, soprattutto in Italia, rispetto a quelle che possono essere condizionamenti, deformazioni. Per essere chiari, sono contrario al voto via web, che è poi un'altra forma di democrazia diretta, e sono contrario anche a quel tipo di referendum, anche perché voglio dire, abbiamo già in Italia dei processi lunghissimi. Se dovessimo introdurre anche questo, saremmo veramente fermi, immobili. Per cui, in un certo senso, il punto oggi è la necessità comunque in qualche modo di andare avanti. Probabilmente dobbiamo prestare attenzione in questi momenti, però è anche vero che sono 23 anni, 22 anni che questo paese decide che deve fare delle riforme, e queste benedette riforme in maniera incisiva non si fanno mai. Quindi non è che io apprezzi il decisionismo, sono molto attento, sono molto critico, però dobbiamo renderci conto comunque, al di là di tutte le nostre paure, che bisogna sbloccarsi, altrimenti questo paese non va avanti e questa crisi drammatica non si risolve. Sul ruolo delle banche, finora gli effetti sembrerebbero smentire i suoi timori, nel senso che comunque si prospetta una crescita con questo quantitative easing, però lei dice bisogna stare attenti al fatto che questo comporta comunque, visto che è finanziato dalle banche centrali, un ulteriore indebitamento. Questo è un rischio effettivamente, e il ruolo delle banche centrali in questa crisi, anche nell'impoverimento che c'è stato, è stato purtroppo determinante. Questo è vero, perché i vincoli che si sono posti alle banche centrali e gli interventi che le banche centrali hanno fatto per salvare a loro volta le banche, i capitali privati, pur necessari probabilmente per salvare l'economia, anche se non popolare, anche se poi fonte di ingiustizie, poi dopo sostanzialmente hanno provocato il prolungamento di questo ciclo di crisi che ormai è entrato nel suo settimo anno, nel suo ottavo anno. Quindi lei ha sostanzialmente ragione, però è anche vero che in questo momento alternative non ce ne sono. Io, da profano di economia internazionale, vedo quello che è successo, che sta succedendo con Obama, che negli Stati Uniti comunque, attraverso questo procedimento di tassazione dei grandi capitali, sta cercando di sfidare i repubblicani che hanno la maggioranza al Congresso, dicendo sostanzialmente con i profitti sui redditi maggiori, con tassando di più i profitti sui redditi più ricchi e tassando sostanzialmente le multinazionali che vanno anche all'estero, io propongo un piano di rilancio con di costruzione e di ammodernamento delle infrastrutture. In questo senso ha sfidato anche un po' il rigore europeo, no? Che è simbolizzato dalla Merkel. Vediamo come va a finire, si può aprire una nuova fase. Certo che comunque, rispetto al passato della storia economica, rispetto al periodo di espansione del dopoguerra, che è chiamata l'era keynesiana, in questo momento il rigore è ancora forte, quindi probabilmente ci sono dei vincoli che sono posti e che non verranno tolti. Comunque, in questo momento aspettiamo, come dire, io la mia politica è quella del passo. Vediamo gli effetti del bazooka di Draghi e poi vediamo che cosa succederà e se aveva ragione lei da questo punto di vista. Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Sì, buongiorno. Mi chiamo Nadia.
Sì, buongiorno Nadia.
Pronto?
La sento.
Buongiorno.
Sì.
Ascolti, io volevo spendere due parole per quello che è la mia esperienza parlando del Jobs Act. Ieri sera c'era l'onorevole Orsini di martedì con la signora Camusso e sosteneva che ci sono stati nel mese di dicembre 100.000 posti di lavoro in più. Intanto il mese di dicembre è un mese anomalo perché si consuma un po' di più, perché la gente è più disposta a far festa nonostante tutto, perlomeno nel settore alimentare. Io vengo dal settore alimentare, so come funziona, quindi non può essere considerato lavoro se io vado in un centro commerciale a fare impacchettare i regali di Natale o a fare supporto per 4 ore. I centri commerciali fanno contratti da 4 ore, 8 ore per giornata di lavoro. Quello non può essere considerato lavoro o non immediato. Quel lavoro lì io vado ad incassarlo, il guadagno di quel lavoro vado ad incassarlo dopo 120 giorni con un bonifico bancario. Io credo, io ho 55 anni e ho perso il lavoro, sto cercando di in qualche maniera utilizzare questo bonus del Jobs Act. Non c'è ancora il decreto attuativo, non lo posso ancora fare. C'è un datore di lavoro che sarebbe disposto ad assumermi perché ha questo sgravio in 3 anni a livello contributivo, non lo può ancora fare perché l'INPS non ha mandato le circolari. Allora, io credo che sarebbe davvero ora che smettessero di dare dei numeri soltanto per riempire gli occhi e le orecchie delle persone che non hanno queste difficoltà. Non è così. Noi siamo davvero in attesa che cambi qualcosa. Io ho 55 anni e se mi perdo ancora questo treno qua non so cosa farò. Però se non si muove veramente, al di là delle parole, di quello che viene detto, cioè mettete su carta, fate in maniera che possiamo utilizzarle queste cose, non date 100.000 posti di lavoro quando magari sono la metà. Ha ragione la Camusso, non sono 100.000 posti, sono molti di meno.
Certo.
Ecco quanto, è tutto, era soltanto per...
Sì, apprezzo
portare l'esperienza, non perché non ho domande da fare, cioè la mia domanda sarebbe quella di dire quanto tempo dobbiamo aspettare ancora, però non c'è una risposta a questo, cioè mi rendo conto che...
No, io la ringrazio per la sua testimonianza, perché poi al di là di tutte le prese di posizioni ideologiche, della propaganda, della retorica sul numero dei posti di lavoro, quello che conta è l'esperienza della gente. Sono d'accordo con lei, purtroppo è anche vero che questo offre mercato. Io ho affrontato un pochino per lavoro l'esperienza dei Jobs Act in Germania. Non è che, come dire, là ci sia tutta questa felicità e questo consenso attorno ai Jobs Act, pur avendo loro un sistema di welfare terribilmente efficiente, quindi molto spesso i Jobs Act sono la possibilità anche per i lavoratori stranieri che si trovano in Germania, la possibilità di accedere poi dopo un anno circa al welfare tedesco, che è davvero molto, molto generoso, anche se è rigoroso, non regala nulla da questo punto di vista, dà veramente a chi si trova in condizioni di difficoltà, perché hanno poi delle verifiche. Il ripensamento del Jobs Act credo che ormai sia tardivo, viene vista come la possibilità, questa flessibilizzazione di rilancio dell'economia, però è vero, poi alla fine si tratta di salari bassi, di lavori che poi durano poco, sono lavori temporanei, quindi non danno la possibilità alle persone di stabilizzarsi. Lei ha ragione, non c'è una risposta. Il dubbio che credo abbiamo tutti, in molti casi certezza, è che questo sia il futuro, cioè che ormai si vada verso, per molte persone, lavori che sono poco pagati e che non hanno nessuna prospettiva di durare nel tempo. Questa è una sfida della politica, però come si possa rilanciare questo, siamo un po' alle due domande precedenti. Le riforme politiche, le iniezioni di liquidità nel sistema che però possono a lungo andare diventare, o anche nel medio periodo diventare, un boomerang. In questo momento davvero non c'è nessuno che abbia la possibilità di trovare una risposta, e quello che possiamo dire è che comunque è vero, non sarà probabilmente questa la risposta, per alcuni però sarà la possibilità di entrare quantomeno nel mercato del lavoro con alcune tutele, quindi rispetto a niente qualcosa in più si è fatto, però non è certo un traguardo né un punto d'arrivo, questo è quello che penso anch'io. La prossima telefonata.
Pronto, buongiorno, sono il signor Gianfranco, chiamo dalla provincia di Bari. Il mio argomento è il famigerato 3% di cui si discuteva anche ieri con un altro ascoltatore, non so se ricorda,
oltre
tanti sms. Ora, io volevo dire una cosa un po' controcorrente rispetto all'ascoltatore di ieri. Ora, io posso anche comprendere che per qualcuno sia giusto andare in galera anche con una minima evasione, ok, perfetto. È un parere che io non condivido, ma è un parere come tanti. Ma dire addirittura delle cifre fasulle, questo mi sembra un po' troppo. Cioè, com'è possibile che lo Stato ci rimetta dei soldi nel momento in cui si abolisce soltanto la sanzione penale e non quella pecuniaria? Cioè, nel momento in cui si dice che chi elude o evade per un quantitativo, che può essere il 3, il 2, quello che vogliamo, per cento rispetto al volume d'affari, significa che non si va in galera, non che non si paga più la sanzione, non so se è chiaro quello che voglio dire. Di conseguenza lo Stato non ci rimette assolutamente nulla, anzi si risparmia un sacco di tempo che invece si perde dietro processi eccetera, che sono anche costosi per lo Stato fra l'altro, e che non sempre vanno a buon fine nell'angolazione dello Stato, non so se
sì.
Ecco, quindi io mi chiedo per quale ragione si debbano dire cose diciamo in più rispetto alla realtà, soprattutto quando si parla di certe cose. E poi un'ultimissima precisazione: il fatto che sento l'obiezione ma il 3% è troppo, a parte il fatto che si può anche discutere sul troppo, mettiamo 2 anziché 3 e il problema è risolto. Il problema è che la percentuale invece, al contrario di quello che alcuni dicono, rapportata a grossi volumi d'affari è elevata, sì, però proprio per questo la percentuale è la cosa più giusta, nel senso che non si può dare un limite in valore assoluto, perché il valore assoluto è far ridere per una grossa azienda e invece fa piangere le piccole aziende, invece la percentuale garantisce che per una grande azienda che fattura, ipotizziamo, 10 milioni di euro, 300 mila euro effettivamente non sono una grossa cifra, e allora andare in galera per un errore di 300 mila euro, quando invece si può rimediare facendo pagare una sanzione anche più pesante, io sarei d'accordo, anche invece di fare che so, pagassero il 150% dell'evaso, che ne so io, ma il reato penale è pura è una qualcosa solo di demagogico, che non ha poi degli effetti benefici sulle finanze dello Stato. E la mia domanda appunto è questa: che ne pensa? E faccio anche una piccola malizia. Alcuni dicono che questa norma era stata fatta pro Berlusconi, io invece pongo un'altra domanda, non è che è l'obiezione alla norma che è venuta fuori proprio perché c'era Berlusconi di mezzo, no? Cioè, il mio timore è se si scoprisse che Berlusconi ha delle piantine di basilico, magari viene fuori che è bene che vada in galera chi coltiva il basilico, probabilmente in Italia, cioè, non so se è chiaro quello,
sì, è chiaro.
Il mio riferimento.
La ringrazio, è un dibattito, poi ieri sera ho visto ancora uno stralcio della trasmissione televisiva dove c'era il ministro Boschi che ha poi chiarito di nuovo che l'intervento non è assolutamente a favore di Berlusconi, quindi non ci saranno favori, non c'è la manina famosa, ma mi pareva che andasse un po' nella direzione che diceva il nostro ascoltatore, cioè quello di sostanzialmente depenalizzare appunto gli errori, evitando di portare in carcere chi ha commesso gli errori. Si può discutere sulla percentuale, certo che non lo so se davvero ho alcune perplessità sul fatto che questa norma riesca poi a dare un contributo alla lotta all'evasione, che nel nostro paese è una piaga endemica, terribile, quindi non so se riusciamo davvero a venirne a capo. Io non lo so, prima di analizzare un provvedimento si possono fare diversi casi di studio, poi c'è l'esperienza, appunto ieri scrivevano anche delle persone che dicevano: io però sono appunto un piccolo imprenditore, sono un artigiano, posso commettere un errore, ma siamo sicuri che una grande azienda che non ha sicuramente commercialisti che mi posso permettere io, ma degli staff di commercialisti di primissimo livello, non cerca di aggirare? Insomma, è una domanda piuttosto retorica. Ecco, quindi come andare a colpire? Basterà questa norma del 3%? Non lo so, stiamo a vedere come andranno le cose. Al momento il 20 febbraio è la prima data utile per vedere come risolverà questo IGIP il governo, e poi dopo andremo a ragionare sul testo che esce e vedremo un po' di fare degli scenari possibili. Comunque non ha tutti i torti neanche lei quando dice che effettivamente la possibilità di avere soldi rispetto, quindi di incassare soldi subito piuttosto che avere una condanna, è infinitamente meglio anche per lo Stato. Su questo sono d'accordo anche con lei. Vediamo però appunto come si evolve la situazione. Mi pare un po' d'obbligo essere prudenti, altrimenti continuiamo a parlare di cose nelle quali poi non si vede. Vediamo che cosa esce il 20 di febbraio, poi ci chiariamo le idee meglio sostanzialmente. Un altro ascoltatore, pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Alessandro, chiamo da Roma. Buongiorno, io volevo avere una sua opinione su questi fatti che continuano a ripetersi per quanto riguarda il famoso e sedicente califfato. Questi fatti che queste persone continuano a commettere, non riesco a capire com'è possibile che nonostante l'efferatezza, che è quella che poi passa all'opinione generale del mondo, non riescano a smuovere una reazione vera da parte di tutto il mondo a questo punto, perché mi sembra che tutti quanti sono coinvolti, dal Giappone alla Francia alla Giordania, insomma mi sembra che c'è un coinvolgimento generale. E gli eserciti di tutto il mondo che posseggono tecnologie che vanno al di là di ogni immaginazione, che possono intervenire e controllare qualsiasi tratto di globo, dalle montagne al deserto, riescano a passare, a lasciar passare questa gente senza poter fare nulla, o perlomeno al di là di qualche raid aereo che mi sembra che non dia nessun risultato, nessun effetto vero. Per quale motivo nessuno organizza un sistema che possa far fronte e definitivamente cancellare questa gente da questi luoghi dove imperversano? E soprattutto, come si fa a non sapere chi gli dà le armi a questa gente qui, chi li rifornisce, chi gli dà la tecnologia? Non è possibile che non si sappia nulla e tutto passa così. Secondo lei c'è un motivo per cui questo viene lasciato un po' in sospeso, o questi sono così abili e così bravi da poter effettivamente, a questo punto, se possono fare questo, questi possono fare quello che vogliono su tutto il pianeta senza che nessuno possa bloccarli? Non riesco a capire che cos'altro devono fare questi perché si possa fare in modo che ci sia una reazione efficace e definitiva.
Bene, è chiaro. La ringrazio. Grazie a lei, è un tema molto complesso. Io non ho naturalmente neanche qui risposte definitive. Mettiamo insieme i fatti. Il problema di campo, cioè relativo a quell'area dove si è per la prima volta configurato, dove ha preso confine, territorio, ha stabilito la propria sede, questo sedicente califfato, questo Stato islamico. Beh, lì sappiamo che c'è stata la mossa di Assad di dividere, di appoggiare lo Stato islamico per dividere i suoi oppositori e restare al potere, quindi in una prima fase è stato lui a sostenere questo. Poi è venuto, quando c'è stato l'attacco a Kobane, ci sono stati i turchi che si sono voltati dall'altra parte perché non dovevano danneggiare i curdi. Tutto questo mentre c'è una propaganda, l'abbiamo letto, le analisi, lo sappiamo, sia nei paesi arabi dove ci sono queste masse di persone povere, diseredate, non hanno nessuna possibilità molto spesso di accedere all'istruzione se non attraverso la formazione nelle madrasse, insomma, dove ci sono persone pagate dai sauditi. Qui arriviamo al punto, ci sono gli alleati degli Stati Uniti, dell'Occidente, che poi finanziano a loro volta, pare, è sicuro, insomma, quasi certo, lo Stato Islamico e i suoi sostenitori. Quindi c'è questo doppio legame, da una parte soci in affari, dall'altra siamo poi minacciati da persone che sono sostanzialmente pagate dai nostri alleati. Questo quindi mette in imbarazzo l'Occidente e gli Stati Uniti, che non intervengono in maniera efficace. Il califfato si sta estendendo sempre di più, è arrivato ormai anche in Libia, quindi è diventata una minaccia seria anche per l'Europa e per l'Italia, anche se, dicevano le analisi riportate ieri dai quotidiani, non hanno ancora la capacità di colpire dal punto di vista missilistico. Cosa bisogna fare, quanto bisogna attendere? Penso che sia ormai una priorità in agenda. Hanno detto che comunque tutti ci vorrà molto tempo prima di arrivare a capo di questo Stato Islamico, che nel frattempo, ricordiamo, quando ha invaso le parti dell'Iraq e della Siria, si è dotato di petrolio, ha rubato, si è impossessato del denaro nelle banche, quindi già di suo, oltre ai finanziamenti, gode di una ricchezza. Quindi è un problema con cui dovremmo fare i conti, credo, a lungo, e non c'è al momento una risposta, anche perché al momento nessuno ha intenzione di mandare un esercito a fare un intervento vero. Quindi continuiamo ad attaccare con i droni, sapendo che finché continuano questi messaggi non c'è possibilità di dialogo con queste persone, né probabilmente deve neppure esserci con chi usa la violenza in questo modo così spregiudicato. Però ecco, ci sono i boomerang anche, qualcuno lo diceva, forse può essere poco in questo momento, però anche questa esecuzione di persone, indipendentemente dalla loro fede, dalla loro razza, credo che stia comunque impattando anche in molte coscienze. Può essere un'arma anche per chi crede che sia ancora la ragione, sia ancora la possibilità di convincere le persone a non seguire la violenza, la strada maestra da seguire. Però è indubbio che un intervento ci vuole, però nei tempi e nei modi al momento non è alle viste, e continuiamo con questa minaccia. Un'altra telefonata.
Buongiorno, sono Nicola, chiamo da Brescia.
Buongiorno Nicola.
Io volevo farle una domanda, anzi due domande, che non sono assolutamente domande retoriche, proprio per sapere come la pensa e per sapere come sono le cose. Berlusconi ha qualche vantaggio, trarrebbe qualche vantaggio dalla legge che vogliono fare del 3% sull'evasione fiscale? E la seconda domanda era che, mentre lei stava leggendo stamattina, c'è stato un passaggio che non ho capito bene, che riguardava quello che può fare o non può fare il governo in merito alle leggi sulla televisione per liberalizzare le televisioni, e volevo sapere se anche questo era una cosa da cui Berlusconi ovviamente poteva trarre vantaggio, se mi poteva spiegare questo passaggio.
Sì.
Perché se così fosse, allora siamo sicuri che la riforma del Senato sicuramente non avrà oppositore a destra. Volevo se lei mi poteva spiegare,
sì,
questa,
sì,
cosa.
Sì, io dico quello che so poco anche di questo, perché è un passaggio di un articolo del Corriere della Sera, un retroscena che dice sostanzialmente se Berlusconi non si oppone alle riforme, Renzi, il governo, non dirà nulla su un accordo di cui si parla da anni tra Telecom e Mediaset. Sostanzialmente si tratta di un accordo per creare una società che veicoli contenuti anche sui telefoni. È un po' una delle prospettive del futuro, no? Quella di portare la televisione sui telefonini. Però a che punto sia questo accordo, di cui si sa c'è un progetto preciso, ma non se ne conosco, però non li conosco io i contorni, e non si sa anche dal punto di vista legislativo che problemi potrà creare. Insomma, sono evidenti ovviamente i problemi che ci possono essere se questo è in mano a un uomo politico. Dal punto di vista imprenditoriale di per sé non dovrebbero esserci problemi, però siamo sempre al nodo che risale addirittura alla legge Mammì, quando appunto il neopresidente fu uno di quelli che si dimise. Questo potrebbe essere però un quadro che nel ragionamento, come dire, potrebbe essere un quadro di novità nel ragionamento. Sul 3% io sto a quello che dice il governo, cioè sostanzialmente non c'è nessun accordo, nessun aiuto a Berlusconi, che da questo dovrebbe potrebbe trarre dei vantaggi e sostanzialmente avere ridotta o credo condonata la sua condanna, però voi mi correggete se sbaglio perché sto andando a memoria, quindi rientrare in politica in tempi più veloci, a lui interessa rientrare in politica entro il 2018 per potersi poi candidare alla scadenza della legislatura, però dicevano che sostanzialmente pende su di lui la legge Severino, che appunto gli ha attraverso la legge Severino gli è arrivata una condanna fino al 2019 e questa non è in discussione. La sua strategia, dicevano anche ieri i giornali, è quella di essersi appellato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro la legge Severino applicata nei suoi confronti per poter rientrare in politica prima. Quindi sostanzialmente il quadro è questo: finché resta la legge Severino, dice il governo, Berlusconi non ha nessun vantaggio, quindi non è vero che la legge del 3% lo aiuta. Però ripeto, vediamo il 20 febbraio, vediamo il testo che esce, se è stato ritirato in fretta e furia il 24 di dicembre è segno che qualche problema c'era, però appunto stiamo parlando di un testo su cui ci sono accordi, su cui ci sono minacce, ma voglio dire, dobbiamo vedere che cosa esce dal Consiglio dei Ministri. Però questo è il quadro che riguarda al momento Silvio Berlusconi. Un'altra telefonata.
Pronto, buongiorno. Sono dottor Alasan, parlo da Bergamo.
Sì.
Io sono un medico siriano in Italia dal 63, da 51 sì. anni, 52 anni. E sono musulmano, sono medico, cardiologo e psicoterapeuta e vorrei intervenire in merito al cosiddetto califfato islamico e al terrorismo islamico, cosiddetto terrorismo islamico in generale e in particolare di quell'episodio del pilota Giordano.
Sì.
Anzitutto mi congratulo con lei con l'analisi serena e lucida che ha fatto rispondendo al mio precedente ascoltatore. Però io vorrei dire che da tante parti si sollevano delle lamentele chiedendo che dove sono questi musulmani moderati? Nessuno li vede, nessuno li sente. La domanda è questa: che mezzo possono avere questi musulmani moderati per farsi sentire e per acquisire anche una minima visibilità, per dire la loro? Questa è la domanda che lo faccio a lei. Poi proporrei anche che in merito l'unica cosa che attualmente si potrebbe fare è quella di esprimere una solidarietà, un cordoglio e una condanna molto esplicita, esporla a quegli ultimi che hanno subito l'atto terroristico cosiddetto islamico, e cioè direi all'ambasciata giordana, se non anche a tutte le ambasciate americane, francesi, eccetera, eccetera, per dire la loro parola.
Bene.
Solo lì. Lei cosa dice, cosa si suggerisce per farci sentire?
Grazie, dottore.
Farci vedere.
Grazie, dottore.
Buongiorno e buon lavoro.
A lei mi restano solo due minuti. Io intanto la ringrazio perché si è fatto sentire lei, ed è già tanto, perché davvero tante persone dubitano e non è vero che ci sono musulmani moderati. L'Islam non è una fede di pace, come non è, il problema non è la religione, io lo dico sempre, l'ho già detto. Io vedo comunque che ci sono tanti giovani, le generazioni G2 che ci sono qua in Italia, che sono, l'ho già detto, sono italiani e musulmani, sono italiani, basta, cioè non c'è neanche bisogno di aggiungere aggettivi che connotano la fede religiosa, accettano la democrazia e accettano i principi della convivenza democratica, quindi sono dei nostri e ce ne sono tanti. Io penso che nelle cose, queste cose emergono nei fatti, nella libera associazione, come far sentire poi la propria voce nel mondo, io non lo so questo, però penso che questo percorso di pace, questa associazione di persone che che grazie a Dio, possiamo dirlo, accettano la convivenza e vogliono vivere in pace insieme agli altri, si farà sentire, perché deve essere assolutamente più forte della violenza sempre più barbara che proviene anche dalle immagini che ci inondano, da questi messaggi di odio e di violenza davvero terribili. Quindi io mi auguro che questo sia un inizio, ci possa essere anche da un video, lo diceva anche Quirico, poi lo dice molto bene anche nel suo libro, insomma alla fine ricordiamoci quest'uomo che com'era, sorridente, perché era un uomo, non era un militare, non era un qualcosa di specializzato, era un uomo e come tale deve essere ricordato. Ecco, la vittoria dell'umanità, io penso che ci debba accontentare, però non riesco ad andare oltre i buoni auspici e i buoni sentimenti, c'è davvero troppo poco tempo. Comunque io ringrazio ancora lei per la telefonata, ricordo, abbiamo concluso che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, che è la rassegna delle pagine culturali, alle 10 invece c'è Tutta la città ne parla, dove continua la discussione sui temi che questa mattina vi hanno interessato, e continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sul profilo Facebook Prima Pagina Radio 3. A domani.
Paolo Lambruschi, giornalista del quotidiano Avvenire, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.